24 Mattino. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand.
Io credo che, come in Inghilterra, sarebbe opportuno programmare una graduale estinzione di certe razze con la sterilizzazione, perché io quando sono in giro con i miei cagnolini e mi faccio il segno della croce se incontro uno di quei cani liberi. Naturalmente i proprietari tutti a dire che sono dolcissimi, non farebbero male una mosca.
Zaia è stato un buon presidente di regione. Quello che non capisco è, ma in questa nazione è così difficile rispettare una norma? Una, non tante, una. Ogni volta c'è sempre qualcuno che deve fare un'eccezione. Dice gente sfamata per 30 anni. E allora c'è l'errore anche lì. E non è che due errori poi fanno una cosa giusta.
E comunque, al di là di tutto, le recensioni, quello e quell'altro, guardate che poi è una cosa che magari a una persona non gli è piaciuta per niente, magari a un altro ci va e ci si trova bene. Quindi non si sa mica, ognuno c'ha il suo gusto. Chi piace una cosa, a chi ne piace un'altra. Lo stesso posto può essere bellissimo per uno, bruttissimo per altro. Lo stesso cibo può essere buono per uno, meno buono per un altro.
Ma infatti è stracolmo, per esempio, di recensioni che si basano sul conto. Allora, il conto è una cosa appunto soggettiva, dipende dalla tua disponibilità economica. È un po' caro e quindi gli metto 3 stelle. Senza contare che a furia di guardare 4 ristoranti di Alessandro Borghese ormai siamo tutti degli esperti e quindi entriamo là e ci mettiamo subito là. Location. Hope you find me. E lo special. When the sun rises, when the sun. Mercoledì 15 gennaio, sono le 7:20 minuti e 43 secondi. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sull'industria, l'attività in caduta da 22 mesi, continua a novembre il trend negativo della produzione industriale su base annua, c'è un mini rimbalzo su base mensile in novembre su ottobre, ma su base annua siamo appunto a 22 mesi consecutivi di calo. Un'apertura economica anche per il quotidiano La Verità. La CGIL blocca gli aumenti nella sanità. In un pezzo, un lungo pezzo di Camilla Conti, si racconta come il sindacato dei Landini e la UIL non abbiano firmato il contratto che prevede 172 euro al mese in più a 581.000 tra infermieri e personale medico. Ed è stata durissima la CISL, spieghino ai lavoratori perché hanno negato soldi, arretrati, indennità e tutte le innovazioni normative. In realtà sì, cioè sono state CGIL e UIL che erano contrarie. E poi si è aggiunto il sindacato Nursing Up, il quale ha il 6,43% della rappresentanza e con questo ha fatto pendere la bilancia per il no. Il Colle buca gli scudi di Meloni agli agenti. Molte aperture oggi sono dedicate al tema della sicurezza, al DDL sicurezza in via di approvazione e dall'altra parte a quest'ipotesi di nuove norme per tutelare gli agenti che commettano atti di violenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il Colle buca gli scudi di Meloni agli agenti e l'apertura del Fatto Quotidiano. Il Quirinale non vuole levare le attenuanti per i delitti contro le forze dell'ordine ed è perplesso anche per quello che qua viene definito appunto lo scudo penale. In realtà, come abbiamo già raccontato prima, è una cosa un po' più morbida, ma poi ci arriveremo in corso di rassegna stampa. Sicurezza, si muove il Quirinale, l'apertura del Messaggero ugualmente. E domani decide di aprire sulla Consulta e il terzo mandato, lo scontro e la destra spaccata e l'ultimatum di Zaia. Il Giornale invece ha un'apertura dedicata alla scuola. E poi ci arriveremo proprio tra poco in rassegna stampa, perché sono arrivate le indicazioni della commissione voluta dal ministro Valditara su come deve cambiare l'insegnamento delle materie umanistiche in tutti gli ordini e gradi della scuola, e si prevede la reintroduzione del latino già dalla seconda media. Nuovo stop dei treni, bufera politica e l'apertura del quotidiano nazionale, così come Repubblica parla della disfatta di Salvini. Libero si occupa del fatto che ci sono meno sbarchi e meno morti che lezione alla sinistra. Nel 2024 gli arrivi irregolari in Europa dal Mediterraneo centrale sono calati del 59% e vittime giù del 33%. Altro che destra disumana. E poi Gaza, in molti titoli principali dei quotidiani, la tregua fragile di Gaza, il titolo della Stampa, tregua, ostaggi e quel patto, il Corriere della Sera, in punta di tregua a venire, impegno è l'apertura del manifesto, impegno, non impegno. Atteso oggi l'annuncio della tregua a Gaza, sul tavolo lo stesso accordo proposto da Biden a maggio, nel mezzo il massacro di decine di migliaia di palestinesi, è il titolo del manifesto. A Gaza è tregua, certo non è pace, titola il Riformista. Dall'altra parte, se volete, dice, perché per ogni ostaggio rilasciato decine di terroristi fuori dalle galere, gli Stati Uniti sacrificano Israele, Hamas può rafforzarsi. Mentre l'Unità, un'apertura curiosa: Colombo e Piperno, si spengono le ultime luci del 68, perché nelle scorse ore, 24 ore fa, è morto Franco Piperno e ieri appunto è morto Furio Colombo, con due ritratti, l'operaista e il liberale, l'uno e l'altro. Mentre Il Foglio ha un'apertura firmata da Luciano Capone sul Fondo Monetario Internazionale, che elogia il nuovo corso di Milei e fa autocritica sul vecchio accordo fatto con l'Argentina, tanto costoso quanto disastroso. Segnalo tra i pezzi che mi sono capitati sotto, che ho trovato molto interessante, non avremo tempo di leggerlo in rassegna stampa, andrebbe letto tutto, è il pezzo di Giuliano Ferrara, che prova a fare un'analisi su Giorgia Meloni negli ultimi, diciamo, dopo due anni di governo, con una domanda di fondo: che animale politico è Meloni? Solo una capace opportunista o c'è qualcosa di più solido? Questo alla vista dei grandi cambiamenti che ci sono in Europa e nel mondo con l'elezione di Donald Trump. Vabbè, molto rapidamente, visto a grande richiesta, qualcuno dice: parlaci del falconiere della Lazio. Allora, ho evitato alle 6:30 perché il pubblico che ascolta costantemente sa che sono romanista e potrebbe pensare che c'è qualcosa di cattivo, di particolarmente cattivo nei confronti di questa vicenda. La vicenda, per chi non lo sapesse, è l'uomo che tiene l'aquila della Lazio e che la fa volare durante le partite domestiche. Si è fatto delle foto su Instagram mentre dopo un'operazione, un intervento chirurgico nel quale di fatto si è fatto allungare il pene. E in queste foto c'è anche la foto di lui con il nuovo strumento, se così vogliamo definirlo. Però fatemene parlare su un altro fronte a questo punto, perché c'è un bel pezzo di Michele Serra che si intitola I martiri della rete. Un giorno o l'altro si dovrà stilare l'elenco interminabile, siamo su Repubblica, dei martiri della rete. Parlo dell'esercito di persone che si sono rovinate o immolate, l'uomo è stato licenziato, o comunque messe in impicci seri per non aver saputo resistere alla tentazione di postare qualcosa che li mette in cattiva luce, qualcosa di dannoso, di autolesionista. Casi gravi, bulli che documentano entusiasti gli episodi di bullismo, i fanatici che si autoconsegnano alla Digos pubblicando svastiche o minacce di morte, firmandosi con nome e cognome, gli imbecilli che postano il proprio tachimetro a 220 all'ora, i violenti e i delinquenti, eccetera eccetera, situazioni più veniali, volendo anche divertenti e però ugualmente misteriose, nel senso che la domanda è sempre la stessa: ma com'è possibile che una persona metta in rete spensieratamente cose che sarebbe logico e anche auspicabile tenere per sé? Perché mai il falconiere della Lazio, quello che manda in volo la sua aquila prima delle partite all'Olimpico, ha sentito il bisogno di illustrare online la sua operazione ricevendo il ben servito di Lotito? Così che lui e la sua aquila adesso dovranno trovarsi un altro lavoro. Come possa venire in mente di zoomare sulle proprie protesi, specie nelle zone più intime, se non perché sia un attore o porno? È una di quelle cose che non riesco a capire. e sono quei casi nei quali non capire i tempi, sentirsene esclusi, tutto sommato è una fortuna e un privilegio. Non male, non male, Serra. Va bene, esaurito questo importante tema e questo importante argomento, che però, come capite, in realtà ha implicazioni più larghe, no? Sulla cultura dell'esibizione di sé. Verrei invece a quello che già, di cui già parlavamo alle 6.30, ossia il fatto che le indagini su quelli che si sospettano essere gli abusi avvenuti nella notte di Capodanno a Piazza Duomo a Milano si stanno allargando, e secondo quel che racconta Giuseppe Guastella a pagina 11 del Corriere della Sera, il numero di donne molestate da questi gruppi salirebbe a 8. Si rafforza negli inquirenti, scrive, la convinzione che le violenze siano state il risultato di una precisa strategia che ricorda il Taharrush Gamea, che in arabo sta per un'aggressione sessuale collettiva disgustosa in cui la donna viene individuata, circondata e molestata da più uomini. Le indagini per violenza sessuale di gruppo del PM Alessia Menegazzo e della giunta Letizia Mannella al momento sono contro ignoti, non sono ancora in grado di stabilire se gli aggressori si siano organizzati prima o se invece l'idea vigliacca sia nata al momento tra decine di giovani uomini trovati insieme per caso. È stato tremendo, un incubo, ha detto l'avvocata di Milano sulla Cinquantina, che dopo aver festeggiato in piazza lo scoccare della mezzanotte, pochi minuti dopo si è diretta verso Galleria Vittorio Emanuele II insieme a centinaia di persone, finendo prigioniera della calca in cui erano in agguato i violentatori. Un muro di uomini mi ha bloccato, ha detto, così come ha raccontato la ragazza di Liegi, e lo ha fatto pubblicamente. Soprattutto si notano alcuni uomini nelle immagini, all'apparenza nordafricani, che invece di seguire il movimento della calca la puntano e la cerchiano insieme a 5 connazionali. Dunque 8 persone, all'avvocata, le 4 ragazze belghe, ad una giovane emiliana di 22 anni vanno aggiunte una sudamericana che, piangendo, ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine in lacrime, senza però farsi identificare, ed una ragazza inglese che ha fatto denuncia in patria. Vedremo come evolverà questa indagine, ma come capite la dimensione inizia a essere più simile a quella dell'altro Capodanno nel quale erano avvenute cose simili rispetto a quello che era emerso all'inizio. Intanto la politica sta discutendo di sicurezza, del DDL sicurezza, e di come innanzitutto approvare rapidamente le norme, in secondo luogo come dare, secondo le volontà che sarebbero di Fratelli d'Italia e della Lega, dare una maggiore tutela agli agenti che utilizzino eventualmente la violenza nell'esercizio del proprio dovere. La mossa per evitare i rilievi è l'ipotesi di una norma simile a quella per gli 007, racconta Valentina Errante sul Messaggero. Una sorta di garanzia funzionale che si basi sulla presunta buona fede per evitare che il personale di polizia, dopo una qualunque denuncia e prima delle verifiche dei PM, finisca sotto inchiesta e subisca il blocco delle promozioni o rischi la sospensione dal servizio e ripercussioni anche sullo stipendio, in quei casi in cui l'uso della forza sarebbe legittimo. Il tutto è ovviamente al vaglio del Quirinale, così come al vaglio del Quirinale il DDL sicurezza, sul quale il Presidente della Repubblica aveva posto alcuni paletti che sono ben ricordati da Lina Palmerini nel suo Politica 2.0 sul Sole 24 Ore. Dal no a negare le SIM telefoniche ai migranti sbarcati, al carcere per le donne incinta, così come il reato per la resistenza passiva in carcere, mentre atti di protesta non violenti possono essere sanzionati solo se c'è un pericolo imminente di sicurezza come rivolte o evasioni. Infine altre due misure, la lista delle opere pubbliche strategiche contro cui diventa reato manifestare e che deve essere stilata dal Parlamento e non da un organo amministrativo. In ultimo, non si possono cancellare le attenuanti lasciando solo le aggravanti in caso di violenze contro la polizia. A quanto pare, però, scrive Palmerini, la maggioranza sta scrivendo una pagina nuova, perché il DDL potrebbe cambiare e si potrebbero aggiungere norme di questo tipo in una sorta di concorrenza, così viene descritta da Palmerini, tra Fratelli d'Italia e la Lega, esattamente sulla tutela delle forze dell'ordine. Vorrei tornare su questo su questi temi, a partire dalle denunce che sono arrivate dagli attivisti di Extinction Rebellion per la protesta che hanno messo in atto nelle scorse ore. Hanno denunciato di essere stati a Brescia e hanno denunciato abusi da parte della polizia in caserma, ma ne parliamo subito dopo la pausa.
24 mattino.
A proposito di sicurezza, a Pisa per esempio abbiamo un problema adesso, che sono le baby gang, cioè gruppi di minorenni che commettono reati contro altri minorenni, anche mandandoli all'ospedale. Il punto è che, essendo minorenni, chiaramente le azioni su di loro sono minime e questi si sentono liberi di fare veramente quel che cavolo gli pare.
Tutte queste aggressioni sessuali, tutto quello che è successo, tutte le gazzare, passatele tutte al sindaco di Milano e a tutti quelli che non vogliono un po' di sicurezza e che non vogliono che si venga usato un po' di fermezza nelle cose.
Però le posso dire una cosa, caro ascoltatore, io questa vulgata per cui adesso non c'è alcuna simpatia, per così dire, per la giunta milanese, ma questa storia secondo la quale è colpa del sindaco di Milano, a me fa impazzire. Ma abbia pazienza, ma chi i poliziotti e i carabinieri, sotto che, diciamo, li guida? È il sindaco di Milano che decide dove vanno i poliziotti e i carabinieri? È il sindaco di Milano che si occupa della sicurezza? Certo, ci sono degli elementi che riguardano il comune di Milano e probabilmente qualcosa andrà appurato su quello che è successo e su come è stata organizzata la serata in Piazza Duomo. Però diciamocelo che il Ministero dell'Interno è guidato dal ministro Piantedosi, cioè non è guidato da Beppe Sala, e questo non è per essere di sinistra o di destra, è che non è che ogni volta uno se la può prendere col sindaco per una cosa che tutto sommato lo riguarda relativamente. Poi ci sono delle azioni urbane che possono essere messe in atto per mitigare la situazione, probabilmente il Comune di Milano le fa o non le fa, su questo non ho un elemento approfondito, però non le pare? Abbia pazienza, perché questa inizia a diventare un po' una storia, no? Poi che Sala abbia detto molto poco e che forse avrebbe dovuto dire qualcosa di più su quello che è successo nella notte di Capodanno, ma guardi, siamo perfettamente d'accordo. Va bene. Ora, la questione dello scudo penale nei confronti dei poliziotti e degli uomini delle forze dell'ordine si intreccia con la denuncia arrivata ieri da alcune attiviste che hanno detto: siamo state portate in questura o al commissariato, non lo so esattamente, mentre protestavamo contro Leonardo a Bologna, issando le bandiere pro Palestina, insomma queste cose qua, ci hanno fatte spogliare, fatto fare dei piegamenti. Ne scrive Flavia Perina oggi, secondo me equilibrando bene le cose come spesso le accade, pagina 22 della Stampa. Dice una manifestante: noi ragazzi costretti a spogliarci, a togliere gli slip e a fare i piegamenti. Dice la questura di Brescia: corrette procedure operative. Quel tipo di perquisizione estrema c'è stata, ma è legittima e sembra di capire ha riguardato tutti, anche i fermati maschi, al fine di rinvenire eventuali oggetti pericolosi. E tuttavia sarebbe meglio chiarire, dovrà comunque farlo il ministro Piantedosi, se davvero c'erano esigenze di sicurezza nel denudare i dimostranti, pratica normalmente riservata agli spacciatori di droga, o se quel surplus di zelo non configuri un indebito atto di umiliazione. Meglio per le forze dell'ordine, meglio per il governo, meglio soprattutto per la destra, meglio perché, mentre si prepara l'ultimo passaggio parlamentare del disegno di legge sicurezza e si lavora all'idea di non iscrivere nel registro degli indagati gli agenti sospettati di abusi, sarebbe bene evitare il sospetto di un liberi tutti nella repressione del dissenso non autorizzato, sgradito, gruppettaro. Alla manifestazione di Bologna davanti alla fabbrica Leonardo, non era a Brescia?
Brescia, sì. Hanno partecipato una ventina di persone. Sette si sono incatenate ai cancelli. Una si è arrampicata sul palo e ha sostituito la bandiera dell'azienda con quella palestinese. Un'altra ha scritto sul muro Palestina libera. Nessuno era armato. È stato spiegato uno striscione. 22 dimostranti sono stati pacificamente identificati, fermati e trattenuti per circa 7 ore in questura. Nulla di preoccupante per l'ordine pubblico, ordinaria amministrazione in ogni paese democratico. Sarebbe bene riconoscerlo pubblicamente. Abbiamo tutti gli strumenti per sanzionare l'illegalità senza inutili eccessi, senza neanche sfiorare il limite che separa l'applicazione della legge dall'abuso di potere. Così dunque Flavia Perina. Veniamo all'apertura del giornale di oggi, che è notizia, direi, no? Scuola cambia tutto, latino dalle medie, è l'apertura appunto. Cosa succede? Che dopo il lavoro della commissione ministeriale è stata redatta una bozza che contiene quelli che dovrebbero essere o potrebbero essere i cambiamenti per le scuole elementari e per le scuole medie a partire quantomeno dall'anno 2026-2027, dall'anno scolastico 2026-2027, e quindi non l'anno prossimo naturalmente. Ne scrive Pier Francesco Borgia, e poi c'è l'intervista di Stefano Zurlo al ministro Valditara. Potenziamento del latino, musica, arte, sdoppiamento di storia e geografia, che adesso sono geostoria. Torna l'insegnamento del latino nelle scuole medie a partire dal secondo anno. La nuova riforma punta a un deciso sforzo per migliorare le competenze linguistiche degli studenti, e in questo caso anche il latino torna ad assumere un ruolo strategico. Smette di essere materia extracurricolare, sarà ancora scelta delle famiglie, ma diventerà curricolare un'ora a settimana dalla seconda media. Poi favorire la lettura fin dal secondo anno delle elementari, ci si propone di aiutare la comprensione dei testi anche attraverso l'apprendimento a memoria di filastrocche, poesie e haiku, tratti non solo dalla lettura, dalla letteratura per l'infanzia, scusate, ma anche da testi di autori moderni, Saba, Govoni, Pascoli, Gozzano e Penna. Serve soprattutto che gli alunni prendano gusto alla lettura, migliorando così anche le loro capacità di scrittura. E quindi studio dell'epica, che non comprende più solamente poemi omerici e Virgilio. Il repertorio si amplia fino a comprendere la saga di Percy Jackson. Perché non Harry Potter? Vabbè. Nelle raccomandazioni della commissione, no, perché Percy Jackson è ambientato in un mondo nel quale ci sono gli dei greci. Nelle raccomandazioni della commissione anche la proposta di aiutare la comprensione di questi testi attraverso la visione di film e la lettura di graphic novel sull'argomento. Resta forte il richiamo ai classici per ragazzi, Stevenson, Jules Verne, da leggere in classe nella versione integrale, ma essi si possono affiancare a autori che oggi sanno raccogliere il favore del pubblico un po' più moderni, come Stephen King. E poi la storia e la lettura di testi dell'epica classica, ma anche della Bibbia, per rafforzare la conoscenza delle radici della nostra cultura. Per le medie si rinuncia a un approccio enciclopedico per la storia, per concentrarsi sulla storia europea degli Stati Uniti e per mettere bene in risalto le nostre origini. Resta comunque fondamentale lo studio della storia come strumento di formazione di una cittadinanza. Vabbè, queste sono le classiche frasi che si mettono. Consapevole e responsabile. Ne parla appunto anche il ministro Valditara, intervistato qua, che riassume un po' quello che troviamo nel pezzo di Borgia e dice: dopo aver cambiato le linee guida di fisica e matematica lo scorso anno, proseguiamo col nostro lavoro. Adesso si apre un grande dibattito aperto a tutto il mondo della scuola, ai corpi intermedi, alle associazioni disciplinari. A fine marzo dovremmo essere pronti con gli ultimi ritocchi perché le novità entrino in classe con l'anno scolastico 26-27. Traffico.
24 mattino.
Dunque andrei alle questioni economiche, partendo però dal contratto che riguarda un numero molto ampio di persone, sono 590.000, e l'andamento di come è saltato sostanzialmente la firma del contratto sulla sanità è preoccupante per i prossimi contratti del settore pubblico, scrive Gianni Trovati nel pezzo a pagina 20 del Sole 24 Ore. Nell'accordo si prevedeva un aumento di 172 euro, è stato il no pronunciato nel primo pomeriggio di ieri da Nursing Up, uno dei sindacati degli infermieri, a far saltare la trattativa sul rinnovo contrattuale 2022-2024 per i 580.000 dipendenti della sanità non medici.
che nonostante le incognite dell'ultima ora pareva instradata verso la firma dopo la 2 giorni all'Aran, seguita 7 mesi di negoziati. Come si diceva, CGL e Will hanno detto no, hanno il 47%, Nursing Up ha il 6,43%, si è accodata al no e quindi il contratto è saltato. Il naufragio vissuto ieri dalle trattative sulla sanità rende evidenti, scrive Trovati, le incognite generate dalla spaccatura sindacale anche intorno agli altri comparti pubblici ancora in attesa del rinnovo. Perché viaggiare con il no di CGL e Will moltiplica il peso specifico di sigle piccole che però diventano decisive per superare il 50%. Il campione sanitario si può replicare nella scuola, mentre pare per ora ipotecata a priori la possibilità di un'intesa negli enti locali, dove i 2 sindacati sulle barricate hanno la maggioranza. Quindi fin qui l'accordo è stato possibile solo per i ministeri, che però rappresentano gli enti centrali, dove lavora però meno l'8% del personale pubblico contrattualizzato. L'idea era quella di accelerare la macchina dei rinnovi per allinearla al calendario reale, evitando di chiudere le intese quando il triennio di riferimento è già scaduto, ma appunto in sostanza non ci si è riuscito. A innescare il problema non è stata solamente la parte economica, ma l'introduzione della figura degli assistenti infermieri. Questo ha alimentato nella categoria il timore di una sorta di concorrenza a basso costo ai danni degli infermieri tradizionali. Ma non va trascurato che questo nuovo profilo è previsto dall'atto di indirizzo e disciplinato addirittura da un accordo Stato-Regioni del 2003 che è stato rinnovato di recente. Il primo effetto è il rinvio a data da destinarsi. Dice il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, l'Aran, per chi non lo sapesse, è l'agenzia, l'ente statale sostanzialmente che si occupa di portare avanti le trattative per i rinnovi dei contratti nel settore pubblico, cioè l'interlocutore unico in questo caso. Essendo arrivati a un punto massimo di mediazione possibile, dice Naddeo, con le risorse disponibili o c'è un fatto esterno, un ripensamento di una delle organizzazioni sindacali, oppure non vedo margini per la ripresa della trattativa. Molto spazio lo trovate anche, appunto, come si diceva, sulla Verità a pagina 9 a questo elemento. La Verità addirittura ci apre. L'altro punto economico di giornata è il calo della produzione industriale, ancora una volta è giù da 22 mesi, c'è un mini recupero a novembre. Il pezzo migliore è quello di Luca Orlando a pagina 3 del Sole 24 Ore, dove c'è anche il contatore della crisi dell'industria italiana. Siamo a 714 giorni da quando la produzione industriale ha iniziato a scendere, qualche luce, molte ombre, dice Orlando. Se da un lato i dati Istat di novembre presentano per la produzione il secondo progresso mensile consecutivo, si conferma però il trend negativo annuo, appunto 22 mesi, il mini rimbalzo mensile dello 0,3%. Rispetto ai mesi precedenti, tra i settori c'è tuttavia qualche segnale di recupero in più, visibile ad esempio tra alimentari e farmaceutica, mobili e piastrelle, navi e aerei, elettronica e carta, con il risultato di limitare la frenata annua media. È un momento delicato per l'industria anche sul fronte degli investimenti, scrive, che arretrano, incertezza geopolitica, debolezza dei mercati, tassi di interesse ancora non rientrati dai picchi passati, 5.0 ferma, producono come risultato una discesa di oltre un punto nel terzo trimestre. Impasse visibile nella meccanica strumentale, questo l'abbiamo raccontato ampiamente, che vede proprio nel mercato interno la zavorra principale. Si chiedono Dario Di Vico e Rita Querzè a pagina 31 del Corriere della Sera: in Europa siamo ancora la seconda manifattura? L'Italia è ancora la seconda potenza manifatturiera d'Europa? Le graduatorie si faranno alla fine di questa tornata di crisi. La Germania è in caduta verticale, come la Francia, le prese con una profonda instabilità politica, e spuntano nuove potenze industriali come Spagna e Polonia. Anche l'Italia sta lasciando sul terreno pezzi della sua capacità produttiva e qualcuno evoca uno scenario terribile: desertificazione. È una crisi con diversi epicentri. Il triangolo industriale del nord per quanto riguarda l'auto, la Toscana per il lusso e la pelletteria, le Marche per l'elettrodomestico. In pochi anni l'industria del bianco, questo è, per chi non lo sapesse, il nome che si dà all'industria dell'elettrodomestico, anche se ormai li potete prendere di tutti i colori che volete, come è noto, però questo è il nome tradizionale, industria del bianco. Ha chiuso le fabbriche a Nocera Umbra, Fabriano, Torino, Brembate, Refrontolo, Trento, Carinate, Teverola, spero di aver messo giusto l'accento, None e Napoli. È come se l'eredità industriale delle grandi famiglie Borghi, Zanussi e Merloni fosse andata in fumo. Sul terreno resta una manciata di impianti in mano a turchi e svedesi. Ci sono tanti elementi in questa crisi e valgono anche considerazioni generali. L'Europa è interessata ad una crisi demografica senza precedenti e il suo mercato è solo di sostituzione nell'auto, ma non solo. Da 50 milioni di pezzi del 2015 l'elettrodomestico europeo è sceso a 40. Per abbigliamento e accessori di lusso conta la caduta delle vendite in Asia e Russia, proprio mentre i cinesi di Shein arrivano in maniera massiccia a casa nostra. Tutto questo fa sì che ballino migliaia di posti di lavoro. Dunque, i 2000 licenziamenti della Beko, ex Whirlpool, 35.000 a rischio quest'anno tra i componentisti dell'auto, 10.000 in bilico nell'abbigliamento solo in Toscana, dopo aver garantito cassa straordinaria alle aziende della filiera, si parla di ammortizzatori anche negli stabilimenti delle grandi firme. Ovviamente non tutta l'industria sta chiudendo i battenti, rimaniamo primi in alcune nicchie di mercato. Nessuno ci toccherà yacht, design o meccanica di precisione, forse, ma è il grosso del sistema che sta prendendo una via bassa della competitività, dove gli smottamenti rischiano di essere all'ordine del giorno. Così tutti evocano l'intervento di una politica industriale, anche quelli che l'avevano combattuta fieramente, ma manca un decalogo delle cose da fare. In compenso abbiamo la giornata del Made in Italy, chiudono Caustici, Querce e Di Vico. Laddove un pezzo importante della sofferenza è ovviamente dovuto al prezzo dell'energia, lo ricordano sempre Di Vico e Querzè in questo pezzo, ma ci segnala Nomisma Energia, c'è un pezzo di Sara De Ganello sul Sole 24 Ore, che le previsioni per quest'anno di incremento di bolletta per le imprese è di un 15%, in un quadro energetico che è estremamente complesso e che sta finalmente facendo sentire il peso delle sanzioni, si sta facendo finalmente a quanto pare sentire anche sulla Russia. Sisi Bellomo racconta sempre sul Sole 24 Ore, pagina 27, tornando su un argomento che avevamo già trattato ieri, ci consegna un dato, un'elaborazione del Sole 24 Ore. Quanto hanno pesato le ultime sanzioni volute dal presidente americano Biden e varate nelle scorse ore? Quanto pesano e peseranno sulle esportazioni di petrolio russo? È fuori gioco il 15% delle navi di quella famosa flotta ombra della quale lungamente abbiamo parlato. Un duro colpo per Russia e Iran, ma anche l'epicentro dell'ennesimo terremoto che scuote le catene di rifornimento. Con l'ultima stretta annunciata venerdì dagli Stati Uniti, sono diventate intoccabili o quasi circa il 15% delle petroliere operative nel mondo e intorno al 3% della capacità di trasporto. È una stima effettuata dal Sole 24 Ore su dati di Banchero Costa e Lloyd's List Intelligence. Dunque c'è anche stato un po' di surriscaldamento sul prezzo del greggio in forza di questo, però il segnale è forte. Come si diceva, si inizia a sentire anche in Russia. A pagina 6 del Corriere della Sera trovate un paginone firmato da Federico Fubini che racconta che Gazprom va in crisi. Via 1600 dipendenti. Da quando è diventato chiaro che le sanzioni occidentali lasciavano molte falle, si è affermata l'idea che l'avanzata della Russia in Ucraina sia inarrestabile. In molti, anche in Europa, si sono convinti che niente possa inceppare la macchina da guerra di Vladimir Putin. Eppure Gazprom, appunto, starebbe pensando di licenziare il 40% dello staff della sede centrale di San Pietroburgo. Insomma, a un certo punto, ci è voluto un po', però iniziano a sentirlo. Il GR a dopo.